Che rubava soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai conosci me la mia lealtà tu sai che oggi morirei per onestà conosci me il nome mio tu sola sai se è vero o no che credo in Dio che ne sai tu di un campo di grano poesia di un amore profano la paura d'essere preso per mano che ne sai l'amore mio
che ne sai di un ragazzo
è roccia bene, ormai
che mostrava tutte quante le
sue sfide il tempo
e
si serpento e tu lo sai
vicinità,
sì tu lo sai davanti a me c'è un'altra vita la nostra è già
Già dall'inizio si può capire che puntata è che stiamo per lanciare.
Direi di sì.
Buonasera, buonasera Alex, buonasera a tutti i nostri amici che come tutti i mercoledì sera stanno ascoltando il nostro universo parallelo. Buonasera all'ospite, anche se momentaneamente lo svegliamo perché io sono convinto che appena dice la prima parola dalla voce tutti i nostri amici che ci seguono tutti i mercoledì riconoscono chi è, perché è un personaggio, è un personaggio clou delle nostre puntate. Beh, di
è un personaggio del quale siamo anche orgogliosi, dai, diciamolo.
Beh, sì,
perché
sì.
Troppo buoni. Eccolo. Mi sa che i radioascoltatori si grattano le palle.
No, diciamo che dai, ormai l'avete capito chi è, l'avete visto anche dai post.
L'inviato dalla rete.
È il nostro inviato, posso dire nostro?
Il nostro, dai.
Il nostro inviato dalla rete, Alessandro Ticozzi. Ciao, buonasera.
Bentornato nei nostri studi, finalmente di persona.
Eh sì.
Come stai?
Ogni anno mi tocca fisicamente venire qui a fare il punto della mia situazione.
Giustamente, noi ne siamo veramente contenti perché ogni anno novità, ogni anno pubblicazioni nuove, perciò ogni anno hai qualcosa di nuovo da proporci, da dirci, da dire ai nostri amici, perciò è sempre un piacere averti.
Tra l'altro, come sapete, quest'anno il primo dei due volumi dell'Inviato dalla Ete ha ricevuto una menzione al merito al secondo premio internazionale Salvatore Quasimodo, organizzato da Aletti Editore.
Direi che qui ci vuole perché è quantomeno un premio coi contro.
Avevo fatto partecipare tutti e due i volumi dell'Inviato dalla Ete, il primo dei due ha ricevuto questo importante riconoscimento.
E io aggiungerei te lo meriti, assolutamente.
Sì, dopo tanta fatica, dopo tante ricerche, perché comunque è tanta ricerche, è tantissima passione e naturalmente i primi frutti, ma non sono i primi, comunque sia, i frutti di quello che è.
Il primo riconoscimento è stato sicuramente questo, a 8 anni dalla mia prima vera pubblicazione, cioè il saggio L'Italia di Alberto Sordi. Già da ragazzino avevo ricevuto un riconoscimento, sempre una menzione al merito, al premio internazionale di poesia narrativa organizzato dal Lions Club Milano Duomo. All'epoca, 17 anni fa, all'epoca volevo fare l'attore, ho scritto un raccontino su... frequentavo anche dei laboratori teatrali lì dalle mie parti, così nella mia città, a Mestre, insomma, la mia città di origine. Poi l'ho scritto anche in questo raccontino, così poi un ragazzo e il suo sogno, poi mi sono spostato soprattutto dal DAMS in poi, da quando ho fatto l'università, quindi dal DAMS a Padova mi sono spostato, diciamo, sulla ricerca progressivamente, che poi mi ha portato a queste uscite editoriali subito dopo la laurea, insomma. A distanza di così tanti anni sto girando quest'anno un cortometraggio a Padova come attore.
Oh, perciò, cioè, ragazzi, il cerchio si sta richiudendo.
Ma io l'ho scritto anche in un io non mi riterrò mai un attore, io mi ritengo principalmente uno studioso di cinema e di spettacolo, poi comunque le mie qualità, le mie abilità, il mio grado in tal senso lo lascio sempre a giudicare agli altri. Però, insomma, è una soddisfazione in qualche modo arrivare, insomma, a quello che mi ero preposto all'origine, sia pure a modo mio, ecco. Ma io nella mia vita alle cose sono sempre arrivato in una maniera del tutto personale e so che andrò avanti così, insomma, quindi è come io l'ho scritto anche in quel post su Facebook quando ho annunciato il premio lo scorso metà marzo, citando Venditti, no? Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Certo. Tra l'altro, con questo regista padovano, con questo filmmaker, avevo partecipato anche a un suo documentario che è in fase di post-produzione, insomma.
Bene. Allora, sai che cosa? Sei più che altro, diciamo che sei qui con noi. Il nostro inviato alla rete qui, io intanto tanto la conosci bene. Sigla.
Abbiamo appena iniziato questa nostra serata in compagnia del nostro inviato dalla rete Alessandro Ticozzi e già, diciamo così, gli argomenti sappiamo e cominciamo a vedere che saranno numerosi questa sera, anche perché numerose sono le sue pubblicazioni avvenute dall'ultima volta che ci è venuto a trovare, appunto a giugno dell'anno scorso,
sì,
se non sbaglio.
Sono usciti 3 libri tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno.
Bene, Io, come Alex, stavamo dicendo appunto il riconoscimento che hai avuto per il tuo Inviato dalla Rete, primo volume.
Sì, per il primo volume è l'Inviato dalla Rete.
Tanto sudore, tanta fatica, ma anche tante interviste. A quota, a quanto sei arrivato? A quante persone?
L'hai mai contate quante interviste hai fatto?
Io non l'ho fatto, però mio padre che segue con...
Salutiamo tra l'altro Giancarlo, sì, che ci sta ascoltando.
Lui, mia madre, Daniele, insomma, seguono, mi sostengono in ogni maniera in questo percorso, ed è una cosa molto importante avere il sostegno, sì, di due genitori come loro, ecco, insomma, cosa che non è scontata, insomma, non tutti i genitori lo fanno.
No. Bravo, bravo.
Esatto, esatto,
e quindi anche da questo punto di vista non posso che ritenermi fortunato. Comunque, in tutto, mio padre le ha contati i contributi tra prefazioni, postfazioni, dichiarazioni, interviste, nei miei 12 libri sino editi sono 300 circa.
Mamma mia.
Tante, Mecco,
tante.
Devo dire, insomma, 300 nel giro di quanto tempo abbiamo detto?
Io ho iniziato a pubblicare sul serio, diciamo, appunto, con il saggio L'Italia di Alberto Sordi, quindi nel 2009.
Quindi 2009, in
8 anni.
8 anni, 300 persone.
8, 16, 24.
Devo dire, e parlo di quelle sino edite, perché comunque ho ancora del materiale che intendo dare alle stampe, sì, che altre interviste, contributi che sto raccogliendo per altri libri che sto preparando. Quindi, come diceva il mitico Corrado, e non finisce qui.
E non finisce qui.
Grande Corrado. Senti, ma toglimi una curiosità, no? Tu che cosa fai prima di un'intervista? No? So che magari è una cosa che è diversa ogni volta. Hai un qualcosa che fai, tipo, non so, ripassi quello che vuoi dire?
Mi documento qualcosa, tantissimo in rete.
Quindi prima di tutto tu ricontrolli tutto?
Sì, ma non lo faccio in modo pedissequo. Cioè, nel senso, cerco poi anche di filtrare i dati, soprattutto quelli che mi interessano di più, con la mia di filtrarli mediante la mia sensibilità.
Certo, perché comunque sì, la rete va bene, però insomma la sensibilità e il piacere con cui fai queste cose è un'altra cosa.
Sì.
Qual è il personaggio che a oggi ancora non è intervistato e che vorresti intervistare?
Ma io a queste cose non ci penso. Io ci penso man mano che preparo i miei libri. E comunque, tornando, prima si stava parlando del discorso anche legato alla narrativa di questo mio raccontino che nel 2000, quando avevo appena 16 anni, aveva vinto anche in quel caso questa menzione d'onore al 21esimo premio nazionale di poesia narrativa organizzato al Lions Club Milano Duomo, un ragazzo del suo sogno. Poi comunque il dato autobiografico è sempre tornato nelle mie opere di narrativa. Io non ne ho pubblicate sinora due, appunto. 7 anni fa il romanzo Diario di un cinemaniaco di provincia, e l'anno scorso questo racconto Hotel Odeon, per il quale insomma godo della prefazione di Giuliano Montaldo, mentre la postfazione è di Giacomo Scarpelli, figlio di Furio Scarpelli, della grande coppia di sceneggiatori della commedia all'italiana, Age e Scarpelli.
Cioè, capito?
No, infatti...
Devo dire che il nostro Alessandro sa quello che fa da sempre, comunque sia, anche perché l'abbiamo conosciuto con un bellissimo libro, l'abbiamo conosciuto poi con L'Inviato dalla Rete, e lì devo dire c'è stata una...
E L'Inviato dalla Rete 2!
Esatto, ma io con sull'uno c'è stata da parte nostra standing ovation per quello che riguarda, perché sai, è un po'...
alcune interviste erano anche passate qui su Radiofonica, su Universo Parallelo.
Proprio perché L'Inviato dalla Rete, è quello che ci è piaciuto.
Bisogna ricordare che io comunque sono anche collaboratore esterno della web radio dell'Università di Perugia, Radiofonica.
Esattamente, questa grande famiglia che ci permette appunto di essere qui.
Tu mi ci hai permesso di entrare e lo sai che io ti sarò sempre grato. Magari Radio ascoltatori un po' meno.
No, vabbè, che come dicevamo appunto poc'anzi, il discorso è questo. Non tutti magari conoscono il cinema del dopoguerra, non tutti conoscono delle cose che magari, dei particolari, degli aneddoti, dei personaggi magari che hanno fatto parte di un certo tipo di cinema, fatto da un certo tipo di attore, da un certo tipo di regista.
Sì, e di sceneggiatori.
E sceneggiatore e quant'altro.
E di produttori che avevano comunque in linea di massima anche un occhio lungimirante, ecco, chiaramente guardando al soldo, perché se no uno non fa il produttore, certo, cinematografico, certo, va in fallimento, però anche guardando alle produzioni di qualità. Io appunto ho scritto questo, ho pubblicato questo racconto l'anno scorso, in un momento anche così, insomma, in cui stavo riordinando un po' di idee, perché... ecco, questo racconto è in questo dialogo serrato tra questi due personaggi, un trentenne studioso di cinema, Andrea, scrittore, saggista, quindi anche qui una figura in qualche modo autobiografica, una sorta di mio alter ego, e il portiere di notte settantenne di questo alberghetto di provincia dove è ospitato Andrea, che si chiama Ambrogio. In questo dialogo tra i due, durante una notte insonne per Andrea passata nella hall di questo alberghetto di provincia, lui era stato lì perché in quella città, in quel paesotto, insomma, aveva partecipato a una fiera del libro dove non aveva venduto quasi niente, insomma, dei suoi libri, perché a tante persone non gliene frega niente di questi argomenti. Insomma, in questo dialogo, cioè questo punto in comune tra i due personaggi, Andrea e Ambrogio, che scoprono nel dialogo, che è la comune passione per il cinema italiano del dopoguerra. Bello. Che chiaramente Ambrogio ha vissuto molto di più di persona, data la sua età, che non Andrea, ecco.
Perciò possono cogliere tutte e due informazioni uno dall'altro.
È un dialogo tra i due, un dialogo serrato tra i due, e in questa struttura solo dialogo ho voluto richiamarmi, in modo anche molto indegno, io non voglio assolutamente fare paragoni, ecco, a come Manuel Puig ha strutturato il suo celebre romanzo Il bacio della donna ragno, celebre anche per l'adattamento cinematografico di Hector Babenco del 1984. Alla mia età quel film...
Vedi? Mica male. Senti, io ho preparato un pezzo, sicuramente te lo conosci. Vediamo, sì, un po'.
Orvieto poi ci fu la...
vado nulla.
Tra l'altro, i due protagonisti della canzone sono lo stesso Venditti e De Gregori. Partirono, esatto, i due ed erano abbastanza. Un pianoforte era quello di Venditti, una chitarra quello di De Gregori e molta fantasia, perché avevano inciso insieme il loro primo album. L'avevano inciso insieme, Theoius Campus, nel 72. Ecco. E
Due anni dopo nascevo io.
Ma voglio dire, tra l'altro, le bombe di cui canta Venditti in questa canzone erano quelle vere, perché in quegli anni erano contestati, perché pur essendo di sinistra, entrambi, come del resto gran parte dei cantautori italiani, però venivano accusati dagli extraparlamentari di strumentalizzare appunto le tematiche della sinistra. Storica la contestazione anche a De Gregori nel 78 in un suo concerto a Roma, mi sembra fosse al Palalido.
Mi sembra di sì. E senti, per quello che riguarda Hotel Odeon, che poi è il titolo di questo racconto, di questa novella.
Prima.
No, non l'avevamo ancora detto.
Infatti. Mi sembrava che qualcosa gli fosse sfuggito.
Beh, diciamo che ecco, le cose sono tante, il tempo è sempre poco, però noi cerchiamo di dire tutto quello che.
No, c'è un'ispirazione anche più autobiografica, perché io quando ancora non vivevo a Padova, ma comunque la frequentavo perché è stata la mia cittadella universitaria. Io comunque ogni tanto andavo in questo albergo in centro a Padova e lì ho conosciuto questo portiere di notte. Insomma, all'epoca era un portiere di notte, poi l'hanno spostato di orario, insomma l'ha messo a orari più cristiani, però questo dialogo, sia pure con alcune libertà, nasce proprio da una situazione realmente vissuta. Infatti è un libro che gli ho anche dedicato in calce, e però questo racconto, voglio dire, ha un messaggio. Io credo che la memoria del nostro cinema sia molto importante da mantenere, non debba cadere nel dimenticatoio, ecco. A me piace molto un proverbio che amava d'origine africana, che amava ripetere il grande Luigi Magni, quando diceva: se non sai da dove vieni, non sai dove ti trovi e non sai dove vai. Cioè,
è vero.
Cioè, se non conosciamo le nostre origini, non possiamo capire il nostro presente e ancora meno il nostro futuro. È questo anche il dramma, secondo me, dell'epoca attuale. Difatti, io la battuta con cui concludo proprio questo mio racconto, e che la dice proprio il mio alter ego Andrea, è che finché continueremo a farlo vivere dentro di noi, il vero cinema non morirà mai.
Esatto,
mi trovo pienamente d'accordo.
Questo è anche, diciamo così, una prerogativa per quanto riguarda, io da musicista ti dico, la musica. Cioè, se tu non scopri le origini, non puoi definirti un chitarrista blues se non sai da dove è partito il blues, da dove sono partiti certi generi musicali. Stessa cosa appunto per quanto riguarda il cinema: se non sai da dove è partito il tutto, come puoi apprezzare magari una cosa un pochino più recente?
E qui torniamo al tema della cultura.
In copertina, tra l'altro, un omaggio a un regista che amo molto, a cui avevo già dedicato un mio saggio 3 anni fa. Appunto, in copertina ho messo questo appunto Dalila di Lazzaro nuda di fronte a Renato Pozzetto. Mi perdonerà Renato Pozzetto,
sono convinto di sì,
anche se si vede di spalle, ecco. Però insomma
lui ha avuto la fortuna di vederla
di trovarsela davanti. E comunque sia, nel film appunto un fotogramma dal film O Serafina di Alberto Lattuada, ecco.
Senti, per
uno dei film che viene citato appunto nel dialogo tra Andrea e Ambrogio,
questo portiere e questo ragazzo di 30 anni.
Il ragazzo di 30 anni, Andrea, Ambrogio il portiere.
Sì.
Per fare una copertina del genere, hai dovuto chiedere delle autorizzazioni? Hai avuto modo di parlare con qualcuno che è a stretto contatto con Pozzetto?
Ti dico che comunque sia, di queste cose se ne occupa il
grafico, eccetera.
Sì, esatto, della mia casa editrice, certo, della Senso Inverso Edizioni, è Francesco Dell'Oglio il mio editore, ed è lui che segue tutto. Io gli do degli spunti, ma appunto poi sono i suoi grafici, tra l'altro fantastici, insomma, vedete.
No, infatti
le copertine dei miei libri edite da Senso Inverso sono veramente fantastiche.
La mia curiosità era: hai conosciuto bozzetto nella tua vita?
Ma se per questo telefonicamente sì.
Oh, ecco, no, l'avevo, l'ho preso.
L'ho intervistato per il mio saggio sull'eclettismo di Alberto Lattuada, uscito tre anni fa e sì. Anche per il mio volume L'inviato dalla rete, quello premiato per capirci, uscito 4 anni fa.
Perfetto.
Devo dire esauriente.
Molto.
Trovate naturalmente tutte le informazioni, ora le pubblicheremo direttamente sulle nostre pagine, per quello che riguarda Senso Inverso Edizioni, giusto?
Sì.
Dico bene.
Sì.
Lì trovate tutto quanto, poi naturalmente c'è la pagina del nostro Alessandro Ticozzi che vi fa.
Quella
fornirà.
Su Facebook, sì. Esatto. Ma poi voglio dire, tra l'altro bisogna, ecco, la mail a cui ordina, sì, il sito della casa editrice con cui pubblico è www.edizionisensoinverso.it.
Perfetto, tutte le informazioni le trovate lì. Intanto io vi faccio ascoltare un altro bellissimo okay. pezzo di Elisa.
Spy for smoke and lights.
grande Lisa, e tra l'altro anche bellissimo video,
Beh, sì. Bellissima anche lei, la sua, a molti non piace, ma a me invece piace da morire come, come persona proprio.
Quest'anno Lisa compie 40 anni, anche se l'età di una donna non si dovrebbe dire mai, pertanto voglio dire,
portati bene,
non è un segreto di Stato, quindi la possiamo dire benissimo. E questa canzone è stata la sua prima canzone di successo, uscita esattamente 20 anni fa, tratta dal suo primo album Pipes and Flowers, ancora quando Elisa cantava solo in inglese e non anche in italiano. E appunto quest'anno Elisa festeggia, oltre che i 40 anni di età, anche i 20 anni di carriera.
Mi sbaglio o Elisa ha iniziato a cantare in italiano con Luce?
Sì, è vero, 15 anni fa, 16 anni fa ha vinto il Festival di Sanremo del 2001. Esatto.
Poi da lì ha alternato, diciamo, sì, esatto, inglese, esatto, un po' in italiano.
Bene, bene, bene. Senti, parliamo un attimo dell'altro libro, perché ricordiamo che i libri che quest'anno tu hai scritto sono 3.
Allora, sono usciti tra fine dell'anno scorso e inizio di quest'anno.
Esatto, quindi diciamo dall'ultima volta che ci siamo visti,
esatto,
sono 3 libri. Io qui, vabbè, della copertina vorrei parlare dopo, perché c'è un aneddoto che ci racconterai.
Sì, in un altro senso chiaramente rispetto alla copertina di Hotel Odeon.
Esatto,
comunque,
esatto. E per quello che riguarda,
credo di aver sempre degli aneddoti interessanti da raccontare. Poi
sì, perché tu hai la fortuna di aver parlato e condiviso momenti con personaggi di un certo livello, di un certo spessore. Sì. E tra l'altro anche hai avuto l'opportunità di avere tra le mani del materiale che magari altri non possono avere, o non hanno, o non avranno.
Sì.
Bene, parliamo un attimo di Dino Risi.
Sì.
No? Tu l'hai conosciuto
no.
telefonicamente?
No!
Non l'hai conosciuto
no.
telefonicamente? Non
Ma
l'hai
io Monicelli...
Perché...
No, io stavo già facendo stage alla CHAC 2000, di Donatella Baglivo, ancora nei primi mesi del 2008. Io non ho fatto in tempo a conoscerlo e intervistarlo, a differenza di Mario Monicelli, detto Scola, ecco.
So che infatti era un tuo desiderio quello di...
Anche perché avrei intervistato con lui i 3 massimi esponenti della commedia all'italiana, dal punto di vista registico, ma il destino ha voluto diversamente. Però, appunto, come posso dire, per compensare questa mia mancanza dal punto di vista emotivo, gli ho voluto dedicare comunque questo saggio, Dino Risi, l'Italia in analisi, uscito nel dicembre 2016 per il centenario della sua nascita.
Perciò praticamente è stato anche un omaggio che tu gli hai voluto dedicare.
Sì, sì.
E
mica male,
sì.
Cioè...
No, assolutamente, insomma, diciamo che a parte che il personaggio ne vale veramente, sì, perché appunto, come diceva giustamente Alessandro, è uno dei 3 pilastri del cinema del dopoguerra, ma
Della commedia all'italiana.
Il
cinema del dopoguerra ha anche tantissimi altri registi, nel neorealismo, nel cinema d'impegno civile, insomma, sarebbe un discorso troppo lungo, credo, da affrontare in questa sede, e sì, non abbiamo tempo perché dobbiamo appunto finire di presentare i miei libri, ecco.
Esatto, e anche perché ce ne vorrebbe, ce ne sarebbe poi da dire, ce ne sarebbe tanto da dire. E senti, per quello che riguarda l'Italia in analisi, no? In che senso?
Allora, Dino Risi era laureato in medicina e specializzato in psichiatria. Da ragazzo ha anche esercitato al manicomio di Voghera, però è stato proprio un breve periodo, poi si parlava prima di Alberto Lattuada, erano compagni di liceo, erano quasi praticamente coetanei, insomma. Alberto Lattuada era aiuto regista di Mario Soldati sul set di Piccolo Mondo Antico, nel 41, tratto dal romanzo di Fogazzaro, e appunto Alberto Lattuada, che è aiuto regista di Soldati per questo film, ha trascinato Dino Risi a fare l'aiuto dell'aiuto, e di lì Dino Risi poi nella seconda metà degli anni 40 ha iniziato la sua carriera registica con alcuni cortometraggi documentaristici ambientati nella sua Milano, e come dice l'aforisma sulla copertina dei miei mostri, la sua autobiografia edita da Mondadori nel 2004, lui tra l'altro è un maestro degli aforismi, stanco di curare gente che non guariva, mi sono dato al cinema, ecco, e l'ho citato anche nell'introduzione al mio saggio. E perché ho deciso questo titolo? Veniamo alla domanda di Alex, mi rendo conto che sono diventato troppo logoroico, dai.
No, vabbè, le prefazioni o perlomeno
questa è l'introduzione. introduzione. No, no, la prefazione.
Parlo di quando fai un discorso. Una prefazione, una sorta introduttiva.
La prefazione me l'ha fatta Valerio Caprara. Quindi
questo parliamo del libro.
Sì, esatto. Per il suo nome indubbiamente vale molto più del mio. Io mi metto assolutamente in ombra rispetto a questi personaggi che tratto o comunque a quelli che contribuiscono in calce ai miei libri sotto svariate forme, e anzi io li ringrazio veramente di tutto cuore perché hanno dimostrato una grande generosità nei miei confronti. In fin dei conti non sono nessuno, non mi dovevano niente, eppure, insomma, si sono dimostrati con questi contributi, insomma, disponibili nei miei riguardi. Ecco, tornando a noi, perché l'Italia in analisi? Veniamo al perché del titolo. Nella prima parte del libro, analisi della società italiana degli anni 50, 60, quindi appunto Poveri ma belli, Una vita difficile, Il sorpasso, il suo film più celebre, I mostri, certo. Quindi l'Italia dalla ricostruzione al boom economico, ecco, in special modo. E nella seconda parte del libro, a partire da metà anni 70, quindi da Profumo di donna e Anima persa, i due film che Dino Risi ha tratto dai romanzi di Giovanni Arpino, analisi dei meandri della mente umana che gli hanno permesso, a mio parere, di realizzare le sue opere più ispirate di quel periodo. Ecco.
Beh, esauriente.
È stata un'ottima analisi.
Io invece ho, avendo letto il libro, avendo avuto le informazioni, perché comunque le troviamo anche magari all'interno del libro, però ci sono degli aneddoti, delle cose curiose che magari non tutti sanno, non tutti poi vengono a sapere, no? Ci puoi svelare il segreto di questa foto? Perché so che c'è un aneddoto.
Sì, io ho intervistato per la chiusa del libro Alessandra Panaeo, che era una delle due cognatine insieme alla compianta Loella De Luca della trilogia iniziata con Poveri ma belli, quindi poi Belle ma povere e Poveri milionari, questa trilogia che nella seconda metà degli anni 50 ha dato enorme successo popolare a Dino Risi, facendolo entrare a pieno titolo tra i maestri della commedia all'italiana. E Alessandra Panaeo mi ha gentilmente concesso per la copertina di questo libro una foto dal suo archivio, dove lei è con lo stesso Dino Risi, appunto, sul set di Poveri ma belli in una pausa. Ecco.
Cioè, fammi capire, questa foto non la troviamo in rete, in poche parole, perché è personale.
Non solo in rete, credo addirittura da nessuna parte, perché proviene dal suo archivio, insomma. Poi non so se qualcun'altra, non una copia, non sono di questa foto, magari il fotografo che l'ha scattata, non sono voluto andare a no, assolutamente.
Tra l'altro è anche bellissima come foto.
Come si suol dire, a caval donato non si guarda in bocca.
Assolutamente.
Ed è una foto in effetti molto tenera.
Molto tenera, perché devo dire che, insomma, ve la facciamo vedere qua in diretta, eccola qua. Purtroppo, scusate il mio pollice davanti, ma questa è la foto. E no, poi ritorniamo un attimo sul discorso, perché comunque sia,
però sulle grazie di Dalila di Lazza non hai messo il dito, per
no, lì l'ho lasciato libero un po' libero, come quando tu vai in estate, no? Che magari lasci la città, te ne vai in vacanza, no? E come canta Mina, le città rimangono un po' vuote,
anche se
strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà.
Più strano nemmeno quello che apparentemente non ha direzione. Dove hai perso anche l'ultimo treno e sei sola nella stazione. Nessun amore mai perso definitivamente ha lasciato la porta socchiusa. Se è stato amore veramente
vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è chi ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te. Mi sembrerà se non torni tu. Senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città. E io vivrò con te tutti i miei giorni.
Grande Mina, ragazzi. Bellissimo pezzo e abbiamo avuto un piccolo problema a livello di web. Ma
sì, ma l'abbiamo
ma
risolto.
Io credo anche sia stato per un motivo. In verità il parlare delle città vuote d'estate di questi tempi cioè, voglio dire, veramente fai dei polli, nel senso che con questa crisi che attanaglia da anni il nostro paese, l'Italia, e non solo, se è per questo. Io non vedo più città vuote neanche in pieno agosto, neanche a Ferragosto.
È vero. Ad agosto l'anno scorso, infatti, la nostra piccola Perugia, con tutto che è una città di provincia,
ma anche a Padova, dove vivo io, se è per questo, in tutte le città
solitamente si svuotava veramente, potevi girare tranquillamente.
Sì, non dall'anno scorso.
Non so Perugia.
Non so Perugia, ma a Padova, dove abito io, non è dall'anno scorso.
No, sono già svariati anni.
Sì.
L'anno scorso mi ha colpito molto perché ero in città anch'io, appunto per via dei problemi, crisi, eccetera, e non ero solo.
Io non solo dall'anno scorso, se è per questo, ma per me l'importante è comunque andare avanti con le mie uscite editoriali.
Assolutamente.
Ecco. E se riesco, sì, insomma, ogni tanto organizzare anche qualche retrospettiva cinematografica, sempre dalle mie parti, ben venga. Ecco, quello che volevo dire io è che, a par mio, persino il sistema tecnologico si è ribellato al sentire questa eresia.
È vero. Senti, ci sono arrivati dei saluti molto graditi dalla nostra amica Miranda, che dice: buonasera a tutti, naturalmente sono in ascolto dal primo minuto e saluto Alessandro e mi unisco ai vostri applausi. Naturalmente poi dice anche che non vuole che si scriva il nome in grassetto, perché è giusto, perché io gli ho fatto un bel sorrisino, dai, ci sta.
Qual è il nome in grassetto?
Il suo nome, che non venga messo in grassetto.
Sì.
Diciamo Miranda, appunto.
Sì, okay.
Miranda. La nostra amica Miranda, che poi magari ci posterà...
senza quindi taggarla, esatto.
Diciamo così, che poi magari ci farà sapere che cosa ci sarà per cena questa sera a casa.
Sì, sì, sì.
Siamo
comunque
curiosi,
io le sono molto grato per avermi seguito sin dall'inizio della mia collaborazione con te, Alex.
Sì, esatto.
Quindi da 5 anni a questa parte, ecco. E io ricambio, come sempre, i suoi saluti e l'affetto e la stima che lei nutre nei miei confronti e che mi ha sempre dimostrato.
Verissimo, verissimo. E a proposito di città vuote, no? Ti è mai venuto in mente di scrivere qualcosa sulla tua città, sulle tue origini o su qualcosa che riguarda le città che hai visitato, per esempio?
No.
Ti è mai capitato?
No.
Ti piacerebbe o non è nel tuo interesse?
Non particolarmente.
Per quello che riguarda invece il libro, quello sull'eclettismo di Luigi Comencini.
Sull'eclettismo di Luigi Comencini.
Esattamente.
All'antica.
Sull'eclettismo sì, perché era un modo di scrivere, più che all'antica, diciamo, quando si scriveva e si faceva attenzione a quello che si scriveva. Diciamo così, dai, sì. Che è più bello, più elegante. E io non posso fare a meno di notare la copertina, poi pubblicheremo anche le foto naturalmente sulle nostre pagine Facebook.
Sempre merito dei grafici di Senso Inverso. Io magari do uno spunto, ecco, fornisco uno spunto, però loro lo lavorano da Dio.
Lo lavorano, certo.
E lavorandolo, io qui non posso fare a meno di vedere un Balestri d'epoca.
Sì.
E devo dire... non ti dico una lacrima, però comunque un bel groppone a me viene, perché
è tra i contributi in calce in appendice a questo volumetto, appunto.
Sì, perché comunque per me il Pinocchio è questo.
Sì.
Naturalmente poi ce ne sono tanti altri che, per esempio,
c'è quello Disney, quello Disney, cartone animato, c'è floppone di Benigni.
diciamo poi, che per me
tu ci hai anche lavorato, tra l'altro,
con i Fichi d'India, come Gatto e la Volpe, mi pare,
sì,
vero?
Sì, sì. Però per me
Franco e Ciccio,
per me l'unico, per me a livello personale l'unico Pinocchio è questo.
Credo non solo per te, perché lo sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio, sulla copertina di questo mio saggio ci sono appunto Luigi Comencini e il piccolo Andrea Balestri sul set, è entrato nella memoria collettiva di generazioni e generazioni. Adesso Matteo Garrone si appresta a girare la sua versione del romanzo di Collodi con Tony Servillo che fa Geppetto.
Io credo
che ne fa una versione un po' dark, ecco, come aveva già fatto anche per Tale of the Tales 2 anni fa, no? Sì. Tratto dalle favole di Basile Locunto degli Cunti, che avevano già ispirato 50 anni fa un Francesco Rosi in Vacanza Ideologica con il film C'era una volta con Sofia Loren e Omar Sharif.
Sì. Tra l'altro, diciamo che il bello del nostro inviato alla rete di te, Alessandro Di Cozzi, è che tu hai una memoria pazzesca,
sì, sì,
per tutto emozioni. Quello che riguarda nomi, date e analogie per quello che riguarda anche i nomi. Perché se io, per esempio, ti dico Luigi Comencini, la prima cosa che ti viene in mente, vai, la prima, così.
Beh, insomma, così è un po' troppo difficile, devo dire.
Vedi che ti dico, è sa tutto, cioè però, c'ha un insieme.
Sì, però, allora, così è un po' troppo difficile, insomma, un minimo di spunto che non sia...
solo il nome e cognome,
sì,
diciamo.
Esatto, ci deve essere. Quello che volevo dire io a proposito di questo saggio è che io l'ho intitolato come quello che è uscito 3 anni fa, dedicato ad Alberto Lattuada, sull'eclettismo di Alberto Lattuada, uscito per il centenario della nascita di Alberto Lattuada, appunto. Sull'eclettismo di Luigi Comencini era già pronto l'anno scorso per il centenario della nascita, però è rimasto fermo un po' di tempo, insomma, ed è uscito quest'anno per il decennale della scomparsa del grande regista originario di Salò, ecco, nato a Salò, Luigi Comencini, e per i 70 anni della fondazione ufficiale della Cineteca di Milano, fondata appunto dagli stessi Luigi Comencini e Alberto Lattuada.
Nelle tue uscite tu hai sempre delle date ricorrenti, nel senso, lo fai apposta, cerchi sempre?
Sì, cerco, sì, quando posso sì. Quando posso, sì.
Per cui comunque le tue uscite vogliono sempre ricordare un anniversario in particolare del personaggio o dell'argomento di cui tratti.
Se viene a coincidere, meglio. In linea di massima sono ricorrenze che al grosso pubblico non interessano più, perché di questi personaggi, insomma, non se ne ricordano più, insomma, salvo persone in età e anche che sono state attente, ecco, insomma, non solo al cinema ma anche allo spettacolo più in genere.
Io
e non parlo solo di quello italiano ma anche internazionale.
Un purtroppo ce lo metterei, perché sì. A volte veramente sentire parlare persone
non
come
dirlo che... a me che sono anni che mi occupo, ecco, di queste cose,
appunto.
Credi che non conosca queste difficoltà?
No, mi rendo conto che comunque ce ne sono tante. e soprattutto ci sono tante difficoltà per realizzare.
Non sbirciare, perché questa è una dedica.
Ah, è una dedica. Ah, la famosa. Sì.
Oddio. Devi sapere che il nostro Alessandro, il nostro Marco Mollichella, che cura appunto la rubrica di Celtic Tales, ha scelto un pezzo per te.
Ho rovinato la sorpresa. No, purtroppo. Comunque non... io gli mando un saluto enorme. Mi è molto dispiaciuto di non... che a parte 5 anni fa che l'avevo conosciuto anche di persona qui negli studi, dell'officina musicale, insieme alla tua allora co-conduttrice Assunta Loprete. Dai, la salutiamo.
Assunta, sì. Tu lo sai che ci sta quel momento che devi tornare, quindi ecco, a giorni ci mettiamo d'accordo e poi
Comunque sia, mi è dispiaciuto. Poi io mi sono sempre sentito in chat con Marco, io lo ritengo una persona molto intelligente e sensibile, e anche con una cultura pazzesca per quel che concerne la musica. E mi è dispiaciuto che non ci siamo più incontrati fisicamente. Spero che prima o poi, tanto ogni anno vengo qui in studio a fare il punto della situazione, man mano spero di poterlo rincontrare di persona.
Sicuramente, anche perché prossimamente ci saranno delle novità. Questo pezzo l'ha scelto lui per te, non è una versione qualsiasi, perché è la versione con Bertoli.
Pierangelo Bertoli? Sì. Lo ringrazio sin d'ora.
Scelta dal nostro Marco Mollichella. Luca Bonaffini, la quinta stagione.
Stagione che viene ogni tanto, dimmi che nome ha. È il risveglio del lupo che dorme al tuo fianco, dimmi che nome ha. È una donna che piange la sua innocenza, vittima della violenza. Un bambino vestito da carro armato, dimmi che nome ha. È lo spettro feroce di un triste passato, dimmi che nome ha. È una iena che cerca un amico fidato, dimmi che nome ha. È una terra divisa dal capitale, dall'orgoglio nazionale, dalle sette le razze, le religioni, dimmi che nome ha.
È la guerra che spacca la terra, gonfia mostri di crudeltà, copre di terrore l'umanità. È la guerra che tutto cancella, che distrugge senza pietà, spegne la speranza e la libertà.
È un poeta che danza col ferro sguainato, dimmi che nome ha. Un serpente che strisce nell'erba di un prato, dimmi che nome ha. È un uccello perduto in un nero mare che non riesce più a volare. Un disperso che vaga e non può tornare, dimmi che nome ha. È una trave sospesa che cede di schianto, dimmi che nome ha. Un miliardo di voci sepolte nel fango, dimmi che nome ha. È una madre sul corpo del suo ferito, ma è la madre del nemico. Una falsa ragione con aria fiera, dimmi che nome ha.
È la guerra che spacca la terra, gonfia mostri di crudeltà, copre di terrore l'umanità. È la guerra che tutto cancella, che distrugge senza pietà, spegne la speranza e la libertà.
grande Marco Mollichel, insomma, lo ricordiamo, Luca Bonaffini, la quinta stagione, la versione con il nostro, con
Angelo Bertoli.
Di Angelo Bertoli, sì.
Mica uno qualsiasi.
Eppure Sofia,
ragazzi. Bene, io volevo ricordare anche un altro appuntamento, diciamo, più che un appuntamento.
Grazie Marco, comunque.
Esatto. Più che un appuntamento è, diciamo, una cosa che si terrà il giorno 11. Si terrà un corso teorico di guida sicura su strada e inizierà alle 10:30 e sarà presso il ristorante Il Turista, località appunto sta Colonnata di Gubbio, Colonnata 2 di Gubbio. E ci sono, se volete delle informazioni o maggiori informazioni, potete contattare il presidente, che è Lorenzo Ricci, e lo potete fare al numero 338 7661 921, questo per chi volesse magari fare un corso di guida sicura. Allora, torniamo un attimo a quello che è la struttura di questo saggio.
Sì.
Perché è un saggio.
Sì.
Che differenza c'è tra un saggio e un altro tipo di magari libro?
Guarda, io principalmente pubblico saggistica cinematografica, ma ho pubblicato anche due opere di narrativa, il racconto che ho presentato stasera a Hotel Odeon e il romanzo Diario di un cinemaniaco di provincia, sempre con spunti cinefilo-autobiografici, per capirci. E poi due anni fa anche un'inchiesta sulle ragazze che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo. Le brave ragazze vanno in paradiso, noi vogliamo andare dappertutto. Ecco, io scrivo molto di getto, di istinto. Ecco, qui non... voglio dire, io non so neanche...
Non programmi.
No, esatto. Quello che volevo dire io a proposito di questi due saggi sull'eclettismo, prima di Lattuada e poi di Comencini, è che io sono partito da questo tema perché erano considerati due registi eclettici, pur diciamo anche con personalità diverse e con tematiche anche diverse, però hanno trattato varie tematiche nel corso della loro carriera, ecco. Però a parer mio entrambi gli eclettismi sono riconducibili a un'unica vocazione, ecco. Per quel che riguarda Alberto Lattuada, la vocazione letteraria, perché tanti dei suoi film sono tratti dalla miglior letteratura sia italiana che russa, e comunque sia anche nei soggetti originali, quindi non desunti da opere letterarie, c'è sempre comunque un certo gusto appunto letterario, che però non è mai banalmente illustrativo o calligrafico come l'hanno bollato a inizio della sua carriera. Ma veniamo all'eclettismo di Luigi Comencini. Ecco, la prefazione di questo libro è di Giulio Manfredonia, nipote di Comencini, che appunto ha parlato in questa sua prefazione della sua esperienza a fianco dello zio quando era ancora agli inizi, per quel che concerne il programma televisivo Tutti i bambini di Comencini, da lui diretto, realizzato. Comencini era già malato e appunto c'è stato questo programma realizzato, insomma, nel 1990, trasmesso su Rai 2 quell'anno, questo programma di montaggio in 5 puntate dove appunto tutti i bambini di Comencini, perché ha voluto parlare appunto dell'infanzia attraverso l'opera di Luigi Comencini, sia cinematografica che televisiva. E nella prima puntata, tra l'altro, lui ha intervistato anche quelli che da bambini avevano lavorato con Comencini, quindi appunto si parlava prima dell'Andrea Balestri del Pinocchio televisivo, ma io penso anche a Stefano Colagrande e Simone Giannozzi, che da bambini avevano interpretato i due fratellini di Incompreso.
E bel film anche quello lì.
Poi il Francesco Bonelli di Voltati Eugenio, che è anche egli un nipote di Comencini, insomma. E praticamente però io ho cercato anche qui di non andare, voglio dire, sull'ovvio, cioè parlare di Comencini e del suo rapporto con i bambini diventa anche una cosa troppo ovvia, scontata, già calcata, insomma, come del resto Lattuada con le adolescenti, anche se in copertina del saggio sull'eclettismo di Alberto Lattuada avevo messo lui con Cleo Goldsmith e Barbara Deo si nude sul set della Cicala. E del resto, voglio dire, su questa sulla copertina di questo saggio sull'eclettismo di Luigi Comencini ho messo lo stesso Comencini, come si diceva prima, con il piccolo Andrea Balestri sul set dello sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio, ecco. Questo per colpire subito, diciamo, l'attenzione del lettore, insomma, che già individua sia Comencini che
Selezione.
La quadra per quelle due, certo, tematiche. Però venendo al tema di Comencini, insomma, del resto il saggio sull'eclettismo di Alberto Lattuada l'avevo già presentato quando è uscito 3 anni fa in questa sede, insomma, quindi non è il caso di ritornarci, a parer mio, per non annoiare troppo i radioascoltatori. Voglio finire questa cosa. Prego. E dire che io ho strutturato questo saggio in 3 capitoli. Il primo capitolo: favole tra commedia e dramma, perché voglio dire, ha fatto anche film di svariata natura Comencini, ma in questi film sia che siano commedia all'italiana, da quella Bonaia, no, Pane, Amore e Fantasia, il film con cui ha lanciato il genere, a quella a sfondo storico Tutti a casa, il suo capolavoro sull'8 settembre, ecco, e poi vabbè, che siano i melodrammi come sempre sul tema della resistenza alla ragazza di Bube, o altri, ecco, lui oppure non so, ecco, lui ha sempre cercato, e poi questa cosa è uscita scoperta nella vecchiaia, l'apologo favolistico, ecco, pensiamo in età avanzata negli anni 80 a Cercasi Gesù con Beppe Grillo, o a Un ragazzo di Calabria con Diego Battantuono e Gianmaria Volontè, ecco, e appunto c'è sempre l'apologo favolistico, c'è sempre un volere insegnare qualcosa, ecco. Questo lo troviamo anche nei suoi film sull'infanzia, non per l'infanzia. Sembra cavillosa questa differenza, ma è fondamentale.
No, è importante mettere i punti.
Lui non ha fatto film per i bambini, ma sui bambini, sull'infanzia. Perché lui riteneva che, e questo lo ha dimostrato in alcuni suoi film, dal Misconosciuto alla Finestra su Luna Park, che però è uno dei più belli a mio avviso, a Incompreso, a Voltati Eugenio, insomma, ecco, lui ha dimostrato questa attenzione al bambino come, ecco, un elemento appunto indifeso che viene toccato, voglio dire, dalla corruzione della società che lo circonda, dagli adulti che spesso non lo capiscono, del resto Comencini lo sosteneva, gli adulti sono bambini, sì, che si sono dimenticati di essere stati tali.
Verissimo.
E poi naturalmente questa attenzione all'universo infantile la ritroviamo anche nei suoi lavori televisivi, sia l'inchiesta con cui ha debuttato sul piccolo schermo I bambini e noi, che i grandi adattamenti letterari sotto forma di sceneggiato. Citavamo prima Le avventure di Pinocchio da Collodi, ma voglio ricordare in questa sede anche Cuore da De Amicis e La storia, tratto dall'omonimo romanzo di Elsa Morante, un incontro che prima o poi doveva avvenire, questo, tra il regista dei bambini e l'autrice di Il mondo salvato dai ragazzini, ecco, questo perché, voglio dire, Luigi Comencini era attento ai soggetti indifesi della nostra società, quelli più vulnerabili, e questo vale sia per le donne, come la Maya della ragazza di Bube, magnificamente interpretata da Claudia Cardinale, e questo vale soprattutto per i bambini. Aveva una grandissima capacità di dirigere i bambini, di essere un padre severo, ma in alcuni momenti di porsi al loro livello, ecco, aveva questa straordinaria...
Non è facile.
Infatti, aveva questo straordinario dono, questa straordinaria capacità innata, che forse solo registi come Vittorio De Sica, François Truffaut, Gianni Amelio più recentemente hanno avuto, ecco. E cosa dobbiamo dire? Che a par mio, questo eclettismo di Luigi Comencini è riconducibile... perlomeno nelle sue opere più sentite, come quelle che ho citato poc'anzi, sia cinematografiche che televisive, è riconducibile a una vocazione didattico-sociologica, o per meglio dire pedagogica, ecco, lui voleva insegnare qualcosa al suo pubblico, adottando un linguaggio accessibile a quante più persone possibile.
Certo.
fantastico, è fantastico modo di hai un modo veramente unico di spiegare i fatti,
sì,
e riportarli in modo che magari vengano capiti istantaneamente. Io ho una domanda per te su questo, su, diciamo in generale.
In chiusa poi ci sono tra l'altro una dozzina di interventi che ho raccolto di attori, attrici che hanno lavorato appunto con Comencini.
A stretto contatto.
Sì, sì, sono stati diretti da lui, quindi anche alcuni che hanno lavorato con lui da bambini, come quelli citati prima, anche Bonelli, Balestri, con la grande Giannozzi, ma anche poi ho intervistato le due figlie regista, Cristina e Francesca,
che tra l'altro io con Cristina ho fatto Il più bel giorno della mia vita,
uscito nel 2002, sì.
Esatto.
Il più bel giorno della mia vita
a Roma,
sì.
A Roma. E l'ho girato lì, sì, e con Locascio, c'era Virnalisi, sì, e sì. C'era
Virnalisi, gli ultimi tre film che ha interpretato per il cinema, perché per il resto dalla fine degli anni 80 ha fatto quasi esclusivamente fiction. Comunque gli ultimi...
Però devo dire che il cinema vecchio stile si vede, eh?
Sì.
Si vede. E
soprattutto l'impronta di certe persone che comunque hanno continuato a lavorare anche in un'epoca che non apparteneva più a loro. Ecco, per tanti motivi, ecco. E comunque sia, gli ultimi tre film girati da Virnalisi per il grande schermo sono stati tutti e tre di Cristina Comencini. Virnalisi aveva già lavorato con Luigi in Buon Natale, Buon Anno, al fianco di Michel Roll, il mitico coprotagonista della trilogia del Vizietto al fianco di Ugo Tognazzi, le musiche di Morricone, tra l'altro. E stavo dicendo, comunque sia, che questi ultimi tre film di Virnalisi sono stati per il cinema, sono stati tutti e tre diretti da Cristina Comencini. Tu hai citato Il più bel giorno della mia vita, ma prima ancora c'era stato Va dove ti porta il cuore, sì, tratto dall'omonimo bestseller di Susanna Tamayo, e due anni fa, postumo, è uscito Latin Lover.
Molto, molto brava, Cristina, molto, molto brava.
Certe notti, macchina calda, dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai. Fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più. Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode, così così. Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi. Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. Certe notti, se sei fortunato, bussi alla porta di chi è come te. C'è la notte che ti tiene fra le sue tette, un po' mamma, un po' porca come. Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male, fin quando ce n'è. Come si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così. Certe notti son notti, o le regaliamo a voi.
certe notti qui, certe notti qui. Quel vizio che non voglio smettere, smettere mai. Vuoi si può restare soli, certe notti qui, chi vi sa contenta
godi, così così, certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario prima o poi.
Fantastico, fantastico.
L'abbiamo studiata prima, durante il pezzo di Alex ci stavamo intonando.
Che tra l'altro poi è la preferita della nostra Miranda, della nostra Miranda. E devo dire che insomma stasera anche una bella colonna sonora ci ha fatto compagnia tutta la serata. Manca solo 15 minuti, ragazzi. Cioè, come cavolo vola ragazzi, come vola.
Come tutte le cose belle finiscono presto, sì, anche, anche questa ospitata di quest'anno, ma come ogni anno poi tornerà.
Un motivo in più appunto per tornare l'anno prossimo.
Il prossimo anno, esatto. Con nuovi lavori, con cose nuove.
Che sicuramente ci saranno.
Sicuramente sì, certamente certo, come dico io. Senti, per quello che riguarda la creazione di un qualsiasi lavoro che tu fai, di un qualsiasi testo, novella, libro, racconto o quello che sia, no? Per esempio, io, leghiamoci un attimo a questo di Pinocchio che amo tantissimo, quindi ce l'ho qui davanti, poi tra l'altro sull'eclettismo di Luigi Comencini.
Che è il mio ultimo libro sinora edito.
Esatto.
Siamo andati in ordine cronologico per quel che concerne le mie ultime tre uscite editoriali tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, come si
per quello che riguarda appunto in particolare questo, no? Io per esempio quando ho quei momenti, no, come qui certe notti, no, io invece certi momenti mi va di rivedere quello che mi dà quello spunto in più. Tu ti rivedi prima il film poi e scrivi qualcosa su quello che vuoi scrivere?
Ovviamente, e c'è anche in me una visione molto attenta per poi scrivere appunto questi saggi, insomma, e io cerco, io mi documento molto riguardando i film che voglio trattare per i miei saggi, mi documento anche recuperandomi saggi a loro volta insomma scritti da altri saggisti insomma su questi personaggi, sono sicuramente saggisti molto più importanti di me insomma, e poi anche se magari qualcuno di questi personaggi in questi oggetto dei miei libri ha pubblicato un'autobiografia o dei libri autobiografici, meglio, o più libri autobiografici, meglio ancora, insomma, certo. Come in questo caso ci sono alcune citazioni all'interno del mio libro, anche dell'autobiografia di Luigi Comencini, Infanzia, vocazione, esperienze di un regista, edita nel 1999 da Baldini e Castoldi, e riedita l'anno scorso per il centenario della nascita sempre dalla stessa casa editrice con il titolo Davvero un bel mestiere, che è la frase che chiude appunto l'autobiografia di Comencini, ecco. E del resto voglio dire non potevo fare uscire l'anno scorso questo mio saggio per il centenario della nascita se veniva già ristampata la sua autobiografia. Non mi permetterei mai di anche solo cercare di sovrappormi alle parole stesse del maestro, certo. Ecco, perché voglio dire, ecco, io a questi personaggi mi avvicino in assoluta punta di piedi e mi metto sempre in ombra assoluta rispetto a loro. Io so di non essere un cazzo di nessuno, passatemi l'espressione così diretta, rispetto a loro e anche rispetto alle persone che comunque hanno la disponibilità, hanno, voglio dire, questa disponibilità di contribuire ai miei libri in calce sotto svariata forma.
È
ecco.
Un modo da galantuomo per avvicinarti, diciamo così.
Rispetto
per questi grandi.
Anche se a volte ho un modo molto diretto che talvolta può risultare, come posso dire, un po' insolente, ecco, insolente, sì, esatto, usiamo un eufemismo, però sì, insomma, può risultare, può magari a volte anche anche infastidire, ecco. Io comunque colgo l'occasione, se c'è qualcuno che magari può essersi infastidito con me, di scusarmi nei suoi confronti. Mi spiace di essere stato frainteso e comunque sia sempre massimo rispetto per le loro figure, e io mi metto sempre in massima ombra rispetto a loro.
Un passo me ne vado per sempre, un passo grande, un passo così importante. Due passi senza guardarti, due passi avanti, due passi per dimenticarti. Tre passi verso le stelle fino a toccarle, tre passi per avvicinarle.
Quando tornerai?
No, che non tornerò.
Quando tornerai?
Lontano da qui sarò.
Quando tornerai?
Un giorno, forse mai.
Quando tornerai?
Ho fatto un passo.
Quando
ormai
tornerai?
Così lontani.
Quando
sai
tornerai?
Un giorno, forse mai. Quattro passi voglio ricordarti, rivedo i nostri sguardi. Quattro passi forse è già tardi. Cinque passi senza cadere, continuo a camminare. Cinque passi per perdonare. Mille passi senza voltarmi, non voglio più contarli. Mille passi per guardare avanti.
Quando tornerai?
No, che non tornerò.
Quando tornerai?
Lontano da qui sarò.
Quando tornerai?
Un giorno, forse mai.
Quando tornerai?
Un passo via da
quando
noi.
Da un po' una, è un po' come una previsione. Quando tornerai? Come ogni anno, insomma, quando tornerai, dai.
Tra l'altro io da 3 anni a questa parte vivo a Padova, appunto, con i miei genitori. Comunque avevo già frequentato l'università, il DAMS, appunto, a Padova. Sì, insomma, è diventata un po' la mia città adottiva da questo punto di vista, ecco. E Chiara è di Padova, quindi mi ha fatto piacere ascoltare una mia concittadina, tra l'altro più giovane di me, comunque di qualche anno.
Pezzo,
ecco, in duetto con una signora della canzone come Fiorella Mannoia, la cantante dei cantautori per eccellenza, insomma. Ma mi era piaciuto anche il duetto appunto di Fiorella Mannoia di qualche anno fa con Noemi.
Bello,
tra l'altro. Sì, la canzone come si intitolava?
Adesso vediamo se la troviamo. Intanto io ti volevo dire che questo pezzo l'ha scelto la nostra amica Giusy da Gubbio.
L'amore ritorna, forse una cosa del genere.
Una cosa del genere, sì.
Controlla magari poi.
Sì, adesso lo troviamo. Giusy da Gubbio è quella che ha scelto il pezzo, esatto.
Sul pop commerciale attuale, a gusto.
Bene, bene. Senti, dove possiamo trovare, dove ti possono trovare i nostri amici e dove troviamo i contatti e le informazioni per avere i libri e quant'altro?
Su Facebook sono alessandro.ticozzi1, 1 in numero, e comunque sia i miei libri sono editi da Senso Inverso Edizioni di Ravenna, www.edizionisensoinverso.it. Si possono acquistare scrivendo una mail a ordini@edizionisensoinverso.it oppure tramite le librerie telematiche tipo IBS, libreria universitaria, se no prenotandolo presso la vostra libreria di fiducia. Però questi libri non sono comunque sia disponibili a scaffale.
Comunque diciamo che se i nostri amici in Facebook Facebook volessero avere il tuo libro, possono anche contattare direttamente te su Facebook. Ovviamente gli dare il contatto, quello che sia, per quello che riguarda la
casa. Comunque sia, io ho un editore e non è giusto che lo scavalchi.
No, non scavalchi, nel senso, poi darai i contatti per l'editore.
Sì. Questo è
l'iter. Perfetto. Ale, io ti ringrazio di essere stato con noi anche quest'anno e naturalmente ti rinnovo l'invito per il prossimo anno, come sempre.
Io ci sarò sempre con tutto il mio entusiasmo, come canta Piero Pelù. Come
tu. Grande, anche Piero, vedi, citazioni.
Sì, stasera ne abbiamo fatte tantissime.
Tra l'altro è di Firenze, i Litfiba sono di Firenze.
Fiorentini. Tra l'altro, comunque, tutti i mercoledì Alessandro Ticozzi, come inviato dalla rete, è sempre ai nostri microfoni telefonicamente per appunto fare il suo commento sulla puntata, come tutti i nostri amici sanno, o comunque ecco tenerci aggiornato su tutto quello che succede nella tua carriera.
Purtroppo in questa stagione ho avuto dei problemi con il computer, ecco, non indifferenti.
Però
sì. non è dipeso, non sono dipese da me tutte queste assenze.
Come hai potuto, però sei stato sempre presente. A noi ci ha fatto piacere, anche ai nostri amici, assolutamente.
Un salutone, vi lasciamo con un live stupendo.
Canzone capolavoro di Lucio Dalla, Caruso.
Ragazzi, l'appuntamento è per mercoledì prossimo con Universo Parallelo. Siamo gli sgoccioli perché poi comincia l'estivo, ci stiamo organizzando, poi vi faremo sapere. Intanto noi ce ne andiamo a cena, ci mangiamo, facciamo quattro chiacchiere, continuiamo questo discorso. Vi lasciamo in buona compagnia, saluto anche Marco Molichella per Celtic Tales, tutti gli amici che ci hanno seguito e ci seguono ogni mercoledì sera.
Appuntamento a mercoledì prossimo, sempre su www.radiofonica.com/universo-parallelo.
Ciao ragazzi,
ciao.
Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Poi io bene so ma tanto tanto bene so una catena e scioglie il sangue ridere. Vide le luci in mezzo al mare, penso le notti là in America. Il nostro la lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, e sembra più dolce anche l'amore. Guardò negli occhi alla ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena, è una catena. E scioglie il sangue, rinde bene, rinde bene, rinde bene, rinde bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita come la scia di un'elica. Sì, è la vita che finisce. ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te vai in